Buongiorno ancora a tutti, grazie al Signore per i canti con i quali abbiamo potuto lodarlo, grazie soprattutto perché questi canti vengono da un cuore, da una mente, da un cuore che sempre di più sta imparando a conoscere il Signore e sta imparando a ringraziarlo perché nella sua santità ci ha permesso di avere un completo accesso al trono della sua grazia attraverso Gesù. E così anche quando preghiamo e anche quando cantiamo, il nostro essere davanti a Dio, come abbiamo detto, per i meriti di Gesù. Perché Dio ci vede rivestiti della sua giustizia, della giustizia di Gesù, di quella vita perfetta che Lui ha vissuto per me e per te, di quelle opere perfette che Lui ha fatto, di quella relazione perfetta che Lui ha avuto e che tu e io non possiamo avere a causa del nostro peccato. E anche l'uomo più pio, più timorato del mondo, anche l'uomo che più si sacrifica davanti a Dio con le sue buone opere, non arriverebbe mai alla giustizia e alla santità di Dio e non potrebbe mai avere accesso alla sua presenza per l'eternità. Ed è per quello che avevamo bisogno di un Salvatore, che salvasse le nostre anime, che illuminasse la nostra mente riguardo al peccato, che ci rivelasse tutto il consiglio di Dio. Ed è per quello che è venuto Gesù. E questo è l'argomento di cui parliamo questa mattina, in modo particolare, perché attraverso la prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, l'Apostolo riprende di nuovo l'argomento della sana dottrina, come una prova della vera fede. Vi ricordate, l'avevamo già visto al capitolo 2, quando aveva iniziato a parlare degli anticristi, ossia anche dei falsi insegnanti, mossi dallo spirito dell'anticristo, dallo spirito di Satana, che vuole contrastare Cristo. E aveva già parlato al capitolo 2 di fare attenzione a coloro che non volevano riconoscere chi fosse Gesù, il Cristo, il figlio di Dio fatto uomo. E queste raccomandazioni erano rivolte ai credenti, perché nella Chiesa iniziavano a circolare delle eresie. Oltre al fatto che poi erano rivolte ai giudei, perché la maggior parte dei giudei non aveva riconosciuto Gesù come Messia, come il Cristo. Ma allora perché adesso al capitolo 4 riprende un'altra volta lo stesso argomento? E vedrete poi, nel proseguo del mese, che riprenderà anche lo stesso argomento già fatto al capitolo 3, dell'amore fraterno. Perché? È perché ci dimentichiamo. Perché ci scordiamo e abbiamo bisogno che Dio ci ripeta le stesse cose e le approfondisca, perché altrimenti ce le dimentichiamo. E allora vorrei invitarvi, prima di leggere insieme il brano di prima Giovanni 4, a riflettere su due domande che, leggendo il testo, mi sono posto e che voglio condividere con voi stamattina, e vedremo poi la risposta dal testo. La prima domanda è: chi è Gesù per te? Forse hai sentito parlare di Gesù e potresti dire: sì, so che Gesù è, ma non basta. Tu devi saper rispondere alla domanda: chi è Gesù per te? Perché questo cambia il destino della tua anima. Questo cambia il tuo cuore. Questo trasforma la tua mente. Chi è Gesù per te? E poi anche un'altra domanda su cui rifletteremo stamattina è: chi sei tu in base a ciò che Gesù è per te? Chi è Gesù per te e chi sei tu in base a ciò che Gesù è per te? perché, come abbiamo cantato stamattina, ci possono essere molte menzogne, ma c'è una verità sola. E dobbiamo imparare a capire qual è la verità di Dio che riguarda la persona di Gesù e che poi riguarda anche la mia relazione con Gesù e con Dio, attraverso Gesù. Carissimi, vi invito ad alzarvi in piedi, così leggiamo Prima Giovanni 4, versetti da 1 a 6. Prima Giovanni 4, versetti da 1 a 6. Carissimi, inizia così il testo. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figliuoli, e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Amen. Fin qui la lettura, potete accomodarvi, grazie. Il titoletto di questo brano è Il discernimento degli spiriti, ma capiamo subito, iniziando a leggere il testo, che non si tratta di spiriti strani, ma si tratta di persone mosse o dallo spirito di Dio o dallo spirito che non è di Dio ma è di Satana, il nemico di Dio. Colui che nella Bibbia abbiamo già visto è definito come il principe di questo mondo che ci vuole influenzare con le sue menzogne per tenerci lontano da Dio e schiavi del suo controllo. Perché dal principio Satana si è rivelato il nemico di Dio, desideroso di distruggere la sua creazione. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Questo primo versetto ci fa capire subito che a fianco alla predicazione giusta dei profeti di Dio e degli apostoli in particolare che parlavano di Gesù, c'era anche una predicazione, un insegnamento di falsi profeti che volevano approfittare della pietà come fonte di guadagno. Volevano approfittare di Dio, ma dando un loro messaggio, non il messaggio di Gesù attraverso gli apostoli, e in qualche modo volevano usurpare quello che era l'autorità degli apostoli e il ruolo che gli apostoli stavano avendo nel fondare attraverso il Signore la Chiesa e nel dare alla Chiesa il Nuovo Testamento, la rivelazione di Dio. Sappiamo che diverse attività dello Spirito Santo erano in azione all'epoca della Chiesa primitiva, no? Gli apostoli mostravano i segni dell'autorità di Dio facendo dei miracoli. Lo leggiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 3, in cui l'autore scrive: «La salvezza, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà». Quindi avevamo da una parte dei profeti, gli apostoli e chi aveva autorità da parte loro, che predicavano il Vangelo e a cui Dio conferiva autorità attraverso segni e prodigi. E poi avevamo altri profeti che contrastavano gli apostoli, volendo prenderne il posto in un qualche modo, prenderne autorità in un qualche modo, e dando un messaggio differente, evidentemente, perché non erano sottomessi all'autorità degli apostoli. E così Giovanni dice: carissimi, non crediate a ogni persona o a ogni spirito che viene e vi parla da parte di Dio, dicendo che viene a parlarvi da parte di Dio. Ma provate a capire che cosa vi sta dicendo. Provate a sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono già sorti nel mondo, e saranno già sorti nel mondo al primo secolo, figuriamoci oggi dopo 2000 anni. Qual era la chiave, perciò, versetto 2, per capire chi era da Dio e chi non era da Dio? Da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Che cosa vuol dire? Letteralmente potremmo anche leggerlo così: da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce pubblicamente Gesù come Cristo è, che è venuto nella carne, è da Dio. Perché Giovanni sottolinea questa cosa? Ma perché la parola Cristo, che forse oggi per noi significa poco, niente, non lo so, che cosa ti viene in mente quando senti la parola Cristo? Forse per te è un nome. Ma invece la parola Cristo, che in ebraico era Messia, identificava il Salvatore, Dio stesso che sarebbe venuto per salvare il suo popolo. Era stato profetizzato nell'Antico Testamento. Isaia 45 ci parlavano di questo Salvatore. E Isaia 53 ci parla di come avrebbe sofferto anche questo Salvatore, perché la prima salvezza che doveva compiere era quella di salvarci dalla condanna delle nostre iniquità. E poi c'erano tante altre profezie che riguardavano il Messia, il Cristo. Profezie che riguardavano il suo regno eterno. Un regno che, come abbiamo sentito anche nella presidenza, Dio stabilirà dopo il suo giudizio, quando accoglierà la sua presenza i redenti, ma caccerà via dalla sua presenza gli increduli, e stabilirà nuovi cieli e nuova terra, dove Cristo regnerà insieme ai suoi. E allora tutte queste profezie che riguardavano il piano di salvezza di Dio per l'umanità, Israele sapeva che dovevano passare attraverso il Messia, il Cristo. E quando è arrivato Gesù e ha detto di essere quel Messia, quel Cristo, e ha compiuto le opere che dimostravano che era il Cristo, c'è stato chi lo ha seguito, come Giovanni, e c'è stato invece chi ha rifiutato la sua predicazione, perché forse aveva dei pregiudizi, dei preconcetti sul Messia. Forse si aspettava un Salvatore che lo liberasse dal regno, dall'impero e dalla tirannia dei Romani. Forse si aspettava un re che lo accogliesse al palazzo, ma Gesù non c'aveva palazzo. Diceva che non aveva nemmeno la casa dove dormire. Quando è arrivato Gesù ha fatto luce sul cuore degli uomini e ha messo in evidenza il loro peccato. E così Giovanni nel suo Vangelo dice che molti lo hanno rifiutato perché hanno preferito il loro peccato. Hanno preferito le tenebre alla luce di Cristo. Ma chi invece è schierato dalla parte di Dio e riconosce che Gesù è l'adempimento delle profezie che Dio aveva già rivelato nell'Antico Testamento, allora questa persona è mossa dallo Spirito di Dio. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. ogni spirito che riconosce pubblicamente Gesù come Cristo, che è venuto nella carne. Anche questo è interessante, perché è una difficoltà del mondo di allora, ma anche di alcune sette religiose di oggi, era pensare che Dio non poteva prendere un corpo umano. È vero, la nostra mente non lo può spiegare, ma Dio aveva detto che sarebbe venuto Lui stesso a salvare. E Gesù ha dimostrato di essere della stessa natura del Padre. E gli apostoli l'hanno testimoniato: tu solo hai parole di vita eterna, da che ce ne andremo noi? E Paolo l'ha spiegato molto chiaramente, che solo Dio, solo Gesù è l'immagine del Dio invisibile. È come un'impronta. Ci avete fatto caso quando è andato al mare? Adesso stiamo riprendendo un po' ad andare al mare. È come un'impronta lasciata. Dall'impronta tu riconosci che cos'è. È un uccellino, come si fa nei segni? Oppure è un cavallo? Oppure è un uomo? Lo riconosci dall'impronta, anche se non lo vedi. E così Gesù è definita come l'impronta del Dio invisibile. Meraviglioso. E chi ha conosciuto Gesù, dice Gesù stesso, chi conosce me, conosce il Padre. Non disprezzate perciò le profezie, lo dice anche Paolo in Prima Tessalonicesi 5, ma esaminate se le cose stanno così. Esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Ed era anche l'atteggiamento che avevano i Bereani, per quello ci piace questo nome, Berea, che quando Paolo arrivò in questa città a predicare il Vangelo e a parlare di Gesù come il Cristo, sapete cosa hanno fatto? Noi hanno detto: ma lascia perdere te queste favole. Oppure noi hanno detto: ah sì 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 sì. No. Hanno preso le scritture dell'Antico Testamento, che erano quelle che in quel momento avevano, e hanno verificato se le profezie del Messia coincidevano con la venuta di Gesù, e hanno creduto. Meraviglioso. Perché la venuta del Messia, la sua prima venuta come Messia sofferente, era stata annunciata. Era stato annunciato anche il tempo, ad esempio dal profeta Daniele, in cui sarebbe stato soppresso, l'unto, il Cristo, il Messia, è la stessa parola del Signore. Tra l'altro i sordi lo stanno studiando insieme, le donne sorde, e stanno guardando com'è meraviglioso che Dio abbia detto prima le cose che avrebbe poi fatto e poi le ha fatte nella storia dell'umanità. Perciò quando viene qualcuno, fosse anche un angelo del cielo, dice Paolo, a rivelarvi qualcosa da parte di Dio, cosa dovete fare? Cosa dobbiamo fare? Andare alla scrittura per esaminare se quella cosa è da Dio oppure no. Cioè se è coerente con la rivelazione di Dio, se è d'accordo con altre verità che Dio ci ha lasciato, che ci ha già lasciato prima e che ci ha lasciato poi dopo, attraverso gli apostoli. E così Giovanni dice: se viene qualche missionario itinerante, e succedeva all'epoca, e vi porto un messaggio diverso da quello che vi stiamo dando noi apostoli, come dovete considerarlo? Come non da Dio, come un falso profeta. Perché il messaggio del Vangelo è quello che noi vi stiamo dando. Questa è la nostra fede. La nostra fede ancora oggi è basata sul messaggio degli apostoli, che sono stati con Gesù. E la rivelazione che lo Spirito Santo ha dato loro, ribadendo e confermando gli insegnamenti che Gesù gli aveva dato in 3 anni, stando insieme a loro. Ma nella storia della Chiesa, quanti falsi insegnamenti sono poi entrati e hanno portato piano piano la Chiesa a non essere più la Chiesa di Dio. Hanno portato la Chiesa ad essere un regno umano, i cui governanti cercavano la gloria degli uomini e non la gloria di Dio. C'è stato bisogno, grazie a Dio, di una riforma all'interno della Chiesa, quella che poi è diventata la riforma protestante, per tornare al testo, all'originale o almeno alle copie che ci avevano, per dire: ma cosa aveva detto Dio attraverso gli apostoli riguardo al Vangelo? Quali erano gli insegnamenti di Gesù? Perché dopo secoli la Chiesa si era allontanata in maniera incredibile dal Vangelo, introducendo dottrine e tradizioni di uomini che contrastavano il Vangelo. Ed è per quello che nella Riforma ci sono stati enunciati i 5 capisaldi, potremmo dire, no? Dove si diceva, guardate che il perdono dei peccati, la buona notizia che possiamo avere la vita eterna, si basa soltanto su 5 punti importanti, che solo attraverso la Scrittura sappiamo qual è la verità. Lasciate perdere tutte le altre rivelazioni, perché non vengono da Dio se non sono coerenti con la Scrittura. Mi sembra giusto. Che è solo attraverso Cristo che possiamo avere il perdono dei peccati e la salvezza. Perché non c'è un altro uomo che ha detto di essere Dio tra di noi e che ha vissuto secondo una vita giusta davanti a Dio, senza mai peccare, e che è morto sulla croce non perché lo meritava lui, ma al posto di noi peccatori. Non c'è nessun altro così. Nella Scrittura c'è solo Gesù che ha la natura divina, che gli ha permesso di essere uomo e di non peccare. Che è per sola grazia che possiamo essere salvati. Proprio perché noi non possiamo avere nessun credito davanti a Dio. Ah Dio, ho fatto questa cosa, ora mi merito che tu mi dai qualcosa in cambio. Ma allora non abbiamo capito qual è la nostra posizione di peccatori davanti a Dio. La Scrittura ci parla che abbiamo bisogno di un Salvatore che ci faccia grazia, cioè che ci dica tu sei un condannato a morte, ma io ti faccio grazia. Che fai, l'accetti? E il quarto punto è che è per sola fede che si accetta. Non è per opera affinché nessuno se ne vanti. L'aveva scritto Paolo nella lettera agli Efesini. E tutto questo perché la gloria vada soltanto a Dio per la salvezza che gli ha compiuto. Non vada a nessun'altra figura umana, nessun altro santo, nessun altro mediatore, perché non c'è un altro mediatore fra Dio e gli uomini. C'è solo Gesù Cristo, uomo. Vi risultano queste cose dalla Scrittura? A me sì. Perciò se viene un altro spirito a darci un'altra rivelazione, è dalla Scrittura che noi possiamo provarlo, dice Giovanni. È dalla loro predicazione apostolica che noi possiamo trarre forza per dire no, le cose non stanno così. Le cose stanno come dice la Bibbia. E quindi possiamo smascherarli e arrivare al versetto 3 a dire che ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire. L'Apostolo Paolo stava già parlando di queste cose. Giovanni ne parlerà più avanti abbondantemente nell'Apocalisse. Voi avete sentito che c'è un mondo spirituale che si oppone a Dio e prima o poi sorgerà una figura che vorrà prendere il posto di Cristo. Dice però, guardate, è già nel mondo questo spirito. È già nel mondo questo spirito di Satana che vuole influenzare le persone a non credere alla parola di Dio. Lo sapete, era già nel mondo in Genesi, capitolo 3. Quando Satana parlava ad Eva e gli diceva non credere a quello che Dio ti ha detto. Guarda com'è buono e bello il frutto. Mangialo e sarai come Dio. Non credere a quello che Dio ti ha detto che morrai. Non è vero. E penso che ancora oggi viviamo in una società così, dove il mondo intorno a noi è mosso da uno spirito di ribellione a Dio ed è la conseguenza del peccato che caratterizza ognuno di noi. Per natura, se non ci fosse l'opera dello Spirito di Dio, noi saremmo ribelli a Dio, increduli a Dio. Ma grazie al Signore, che ha mandato il suo Spirito per rivelare la verità. E ancora oggi questo spirito convince, io sono sicuro che ancora oggi questo spirito convince di peccato, convince di giudizio e convince di giustizia. E quindi o rimani attaccato al tuo peccato e subirai il giudizio, o ti abbandoni a Cristo e gli chiedi: rivestimi per favore della tua giustizia. Questa è la scelta che oggi Dio ancora fa, ti dà di fare. Questa è la grazia ancora che Dio concede agli uomini peccatori, affinché possano confessare che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio venuto tra di noi per salvare proprio me, proprio me. Quindi chi è Gesù per te? Abbiamo riflettuto intorno a questa domanda. È il Cristo? È il Messia che doveva salvarti? È l'unico nome che è stato dato agli uomini per il mezzo del quale dobbiamo essere salvati? Atti 4?
12.
12. Perché se non è così, vuol dire che sei influenzato da un insegnamento falso, che non viene da Dio. Ed ecco infatti la conseguenza, versetti da 4 a 6, in base a quello che tu pensi che sia Gesù per te, a quello che tu credi di Gesù, allora tu hai una posizione ben precisa davanti a Dio. Chi sei tu davanti a Dio? Sulla base di quello che Gesù è per te. Giovanni dice al versetto 4, voi figliuoli, voi che avete creduto, voi che avete ascoltato il messaggio nostro, il messaggio del Vangelo, il messaggio apostolico, voi siete da Dio. Costoro, versetto 5, no, questi falsi profeti, versetto 5, sono del mondo, non sono da Dio. Sono del mondo e ricordiamo che il mondo è sotto l'influenza di Satana, del principe di questo mondo, che non arriva con il forcone e la coda, altrimenti tutti lo riconosceremmo, ma si traveste da angelo di luce per ingannare. Voi siete da Dio, versetto 5, ma costoro sono del mondo. Noi, versetto 6, invece, siamo da Dio, dice Giovanni. Quindi è molto chiaro che in base a chi è Gesù per te, tu fai parte tanto o del gruppo da Dio, e Giovanni dice voi perché sta parlando alla Chiesa, noi perché sta parlando dei suoi collaboratori, però sono tutte e due da Dio, vedete, versetto 4 e versetto 6, oppure sei nel gruppo di coloro che sono del mondo, che non ascoltano Dio e che purtroppo sono ancora sotto il giudizio di Dio, versetto 5. Chi sei tu? In base a ciò che Gesù è per te. Io mi auguro che tu faccia parte di coloro che sono da Dio, perché vuol dire che hai accettato il perdono di Gesù, vuol dire che la tua anima è al sicuro nelle mani di Dio, vuol dire che quando tu starai in cielo davanti a Dio, tu sai che Dio ti accoglierà non per i tuoi meriti, ma per la grazia che ti ha fatto attraverso la fede in Cristo Gesù, di perdonarti e di accoglierti come figlio, di adottarti come figlio. Ed è interessante che quello che Giovanni ci tenne a dire, dopo aver suddiviso queste due categorie, voi siete da Dio figliuoli, dice, li avete vinti a costoro che sono del mondo, a questi falsi profeti, li avete vinti perché? Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Perché lo Spirito Santo di Dio è più grande dello spirito di Satana e delle sue menzogne. Perché è lo Spirito di Dio che rivela e applica al nostro cuore la parola del Signore. Ed è lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel giorno in cui abbiamo creduto, che ci rende una proprietà di Dio, nelle sue mani, al sicuro. Ed è sempre lo Spirito di Dio che prima ha detto Giovanni, la cui unzione vi ha rivelato ogni cosa, vi ricordate al capitolo 2 e 3, è sempre lo Spirito di Dio che ci aiuta a confrontare la verità della parola di Dio con le menzogne che vengono dal mondo. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E ci tiene al versetto 6 a dire: chi conosce Dio ascolta chi? Ascolta noi, dice Giovanni. Ascolta noi. E voi potreste pensare, certo qua, Giovanni è un po' orgogliosetto, eh? Ma non è questo il punto. Giovanni non stava mettendo davanti alla Chiesa la sua persona, dicendo: ecco, dipendete da me, se non ci fossi io. Giovanni sta mettendo davanti alla Chiesa il suo insegnamento. Perché era l'insegnamento che aveva ricevuto da chi? Da chi l'ha ricevuto l'insegnamento? Da Gesù. E chi ora gli stava rivelando tutte le cose, anche quelle che Gesù in quel momento, in quei 3 anni, non gli aveva potuto dire perché ancora non erano pronti? Dallo Spirito di Dio. Perciò chi conosce Dio e ha conosciuto il piano di salvezza di Dio, si fida di quello che Dio ha fatto anche attraverso uomini come Giovanni, come Pietro, come Paolo, perché le loro parole non erano le loro opinioni, ma erano la parola rivelata di Dio. Perché avevano visto con i loro occhi, erano stati con Gesù. Paolo l'ha visto dopo la resurrezione, ma tutti gli altri erano stati con Gesù anche prima, quando Gesù era in vita, quando Gesù era sulla croce, quando Gesù è stato messo nella tomba, quando Gesù è risorto. Per loro non c'erano dubbi che Gesù fosse il Messia. E infatti nella storia della Chiesa sappiamo che sono stati pronti a morire per testimoniare che Gesù è il Messia. La parola martire viene da testimoniare. E nel tempo è stata associata alla morte, perché loro testimoniavano e li facevano fuori. O i romani o i giudei, perché non accettavano la loro predicazione, non accettavano che ci fosse un Dio come Gesù. L'unica autorità, carissimi, come dice Giovanni, della nostra fede oggi è l'insegnamento apostolico e l'insegnamento profetico che Dio ci ha lasciato attraverso la sua parola. Questa è la nostra autorità. E quando c'è eventualmente una nuova rivelazione, dobbiamo prenderla con le pinze, perché Dio si è già rivelato. E dobbiamo anche analizzarla alla base di quello che già ha detto Dio, per capire se venisse casomai da Dio, oppure no, se è dallo spirito dell'Anticristo, se è da Satana. Perciò Giovanni non sta dicendo: chi conosce Dio ascolta noi perché noi siamo i meglio, come diremmo a Roma, perché noi siamo quelli bravi, noi siamo quelli che sappiamo tutto. Sta dicendo: chi conosce Dio ascolta noi perché sa chi siamo noi, sa che noi siamo stati con Gesù, sa che noi siamo stati chiamati da Gesù per rivelare la scrittura del Nuovo Testamento, per dare le istruzioni di Dio alla Chiesa. Perciò chi non è da Dio, logica conclusione, non ci ascolta. Chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. E da questo, cioè dalla nostra relazione con la parola di Dio, conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Semplice, ma anche difficile, perché vuol dire che noi dobbiamo andare a leggere la scrittura, a leggere la parola di Dio. È la lettera che Dio ci ha mandato. Certo, non è una letterina di una pagina, è fatta da molti libri, ma per rivelarci un piano meraviglioso di salvezza e per dimostrarci che è davvero da Dio questo piano. Possiamo quindi provare se un insegnamento è da Dio oppure no? Certo, lo confrontiamo con la sua parola. Possiamo provare se un comportamento è secondo Dio oppure no? Certo, lo confrontiamo con i precetti che Dio ci ha lasciato nella sua parola, con gli esempi che abbiamo dalla Bibbia. Possiamo provare se una convinzione, un'idea, un'opinione, anche una visione, sia da Dio oppure no? Certo, la esaminiamo alla luce della parola di Dio. E infine, possiamo provare se una fede è da Dio oppure no? Anche qui la risposta di Giovanni è semplice. Certo, la conosciamo se la confrontiamo con ciò che dice la parola di Dio. Ed ecco che Giovanni perciò è ritornato a parlare dell'importanza della sana dottrina come prova della vera fede. Diletti, carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Preghiamo. Signore, grazie ancora per la Tua parola, per l'onore di poterla condividere con la Chiesa, qui, per la possibilità che ci dai anche di raggiungere altre persone che ci seguono online. E tu, Signore, sei colui che tocchi i cuori per mezzo della Tua parola. Per questo noi Ti ringraziamo e a Te affidiamo, Signore, ciò che abbiamo ascoltato stamattina, ciò che ho potuto condividere, che possa onorare Te, Signore, che possa convincere di peccato chi ancora è sotto il Tuo giudizio, nelle tenebre e sta rifiutando la Tua grazia, che possa aiutare chi già Ti conosce ad amarti ancora di più, a servirti nel condividere con altri la verità che Tu gli hai fatto conoscere. Questa cosa soprattutto, Signore, la chiedo per primo per me, che ci insegni a servirti, a condividere il Vangelo, fino a quando saremo qui su questa terra per onorarti e per reagire all'amore che Tu hai avuto per noi. Amen.